Marco 15, da 21 a 41, così è scritto nella Bibbia. Costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là tornando dai campi. Condussero Gesù al luogo detto Golgota, vuol dire cranio. Tradotto vuol dire appunto luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, un anestetico, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza, cioè le 9 del mattino, quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna, diceva il re dei giudei. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra, l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che diceva: egli è stato contato fra i malfattori. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo, segno di disprezzo, dicendo: e tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendi giù dalla croce. Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso, il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, cioè fino alle 3 del pomeriggio. All'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: chiama Elia. Uno di loro corse e dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, la pose in cima a una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Parlando del profeta dell'Antico Testamento. Gesù emesso un gran grido, reso lo spirito, dopodiché la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano anche Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo il minore, di Iose e Salome. E mentre egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Fin qui. Signore, dacci la grazia ancora stamattina di poter apprezzare il grande gesto di amore, il grande atto salvifico per ciascuno di noi. Aiutaci, Signore Dio, a seguire le orme del tuo Figlio Gesù Cristo, per vivere una vita improntata sull'amore e sull'altruismo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, Padre. Benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Nel cominciare a trattare questo argomento, a esporre questo brano, voglio fare una piccola, non dico lezione perché non sono titolato, ma un approfondimento di geografia. Qual è la cima più alta dell'Umbria? La cima del Redentore, cosiddetta Monti Sibillini, 2448 metri. Qual è la cima più alta d'Italia? Monte Bianco, su questo siete più ferrati, 4810 metri. Qual è la cima più alta del mondo? Ci sbagliamo tutti. O meglio, ho letto che se si considera il livello del mare, è l'Everest, la vetta più alta del mondo, 8.448 metri. Ma se si considera il centro della Terra, in realtà, fratelli sudamericani, preparatevi, Chimborazo, non so se ho pronunciato bene, in relazione al centro della Terra è in Ecuador. È in Ecuador, la cima più alta in assoluto. L'apice, la vetta più alta del ministero di Gesù. Sono i versetti che abbiamo letto. Alleluia. La vetta più alta della vita di Gesù, l'apice della vita di Cristo e della vita di chiunque vive in Lui. La morte di Gesù, la croce, ci dà un'idea del punto più alto, della manifestazione più elevata, più chiara dell'amore di Dio e lo scopo vero della nostra vita. L'apice in tutti i sensi, 5 riflessioni per definire l'altezza di questa vetta spirituale che è la croce di Cristo. 5 elementi, 5, come dire, misurazioni. Il primo punto, l'apice dell'umiliazione. Gesù si trova seminudo. Non so se riesce a immaginare qualche momento cosa vuol dire essere spogliato a forza. Ci pensiamo forse in relazione a quello che hanno patito coloro che sono finiti nei campi di concentramento, nei campi di sterminio. Essere spogliati a forza. Che grande umiliazione. Tante persone sono così spudorate che amano spogliarsi e farsi vedere seminudi o nudi. Ma parlando della consuetudine, parlando di una costrizione, di una forzatura, non si parla di spudoratezza, si parla di qualcuno che ti prende i vestiti, che ti spoglia davanti ad altri, contro la tua volontà. Gesù si trova seminudo, crocifisso, la più vergognosa forma di pena capitale. Accusato ingiustamente, privato dei vestiti, privato della dignità umana, crocifisso da innocente. Gesù si trova tra due ladroni e non era semplice furto, perché altrimenti non sarebbero finiti sulla croce, perché la pena di morte per crocifissione non era comminata, la condanna non era prevista per il semplice furto. Ma evidentemente queste persone, questi due malfattori, o con tutto il rispetto, ma è il dato di fatto, questi due delinquenti dovevano essere al seguito di Barabba, è un'ipotesi, ma credo valida. Quindi solo due ladri, due malfattori che erano stati accusati di atto terroristico, di tentativo di sommossa come Barabba, sarebbero potuti finire sulla croce. Ora, abbiamo considerato nelle settimane precedenti, nelle ultime domeniche, la sofferenza fisica di Gesù, ma non dimentichiamo l'oltraggio che Gesù ha sofferto per noi. L'umiliazione, l'apice dell'umiliazione, la croce. Ma non solo, faccio un'altra osservazione. L'apice della stanchezza. L'apice della stanchezza. Il Signore ha un crollo fisico, come abbiamo visto. Gesù ha patito la flagellazione. Non vorrei scendere troppo nei particolari, ma non vorrei neanche sorvolare sul dato biblico, la flagellazione. Ad un manico venivano fissate delle lingue, delle strisce di cuoio, all'estremità delle quali c'erano degli elementi metallici, atti a ferire, a dilaniare il corpo, la pelle del condannato, di colui che veniva sottoposto alla flagellazione. Gesù non ha dormito, Gesù è stato flagellato, la sua schiena, il suo corpo sono stati dilaniati da quei colpi che sembravano interminabili, coperto di sangue. Gesù crolla, non riesce a portare la parte orizzontale della croce. Di solito l'asse verticale si trovava sul posto, il luogo dell'esecuzione, mentre la parte orizzontale, chiamata patibulum, da lì viene patibolo, veniva portato dal condannato. Gesù inizia a portare quest'asse corto e a un certo punto viene meno, le sue forze vengono meno. Si stima che il patibulum potesse pesare circa 50 kg e un sacco grande di cemento, di malta pronta, che tra l'altro mi risulta che non sia più in commercio e mi fa piacere. Chi ha lavorato in cantiere ha portato il peso del sacco grande, ora invece è stato dimezzato a 25 kg. 50 kg, 50 kg. Gesù sprofonda, non ce la fa più. Oh, questa mattina io voglio considerare, non in termini generici, ma in termini profondi, personali, la sua sofferenza al mio posto. Signore, aiutaci ad apprezzarti, ad apprezzare il tuo amore. Dopo 6 ore sulla croce, il grande grido finale, Gesù spira, rende lo spirito. Non prende l'anestetico. Questo preparato di vino con mirra si pensa che venisse dato per stordire, probabilmente per limitare le reazioni del condannato che avrebbe potuto opporsi soprattutto i primi minuti della condanna, dopo la condanna e l'esecuzione. Gesù non vuole prendere questo anestetico. Gesù sa di dover vivere interamente, integralmente, tutta la sofferenza legata al suo atto di redenzione, al suo atto di salvezza, meraviglioso amore di Dio per noi. L'apice dell'umiliazione, l'apice della stanchezza, l'apice della cattiveria. E questo particolare, questo punto dovrebbe far arrossire tutto il genere umano, se non è sufficiente quanto finora letto e considerato. L'apice della cattiveria, perché Pilato, come se non bastasse, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il suo atto di deresponsabilità, il suo voler delegare ad altri la scelta che invece sarebbe toccata a lui. Lui, Pilato, poteva fare la differenza, poteva ribaltare le sorti di questo processo farsa, ma Pilato continua prevedendo un titulum cosiddetto, questa iscrizione sopra il capo, la testa del condannato, che indicava il motivo per il quale quell'uomo, quella persona era stata condannata a morte. La condanna qual era? Ed è un misto di beffa, è un misto di sfida di Pilato, il governatore romano, verso la classe dirigente religiosa giudea. Loro dicevano, e il condannato non ha mai, come dire, fatto nulla per discolparsi, che è il re dei giudei. Allora mettiamo come motivo dell'accusa il re dei giudei. Beffa, affronto, sfida, la cattiveria umana, nessuna forma di pietà, nessuna forma di onestà morale. E poi le beffe, non dimentichiamole, le beffe, le sfide della gente, dei passanti. Gesù diventa uno spettacolo, una vetrina. Gesù lì che soffre, sofferenze tremende, le beffe di chiunque passa, le sfide in merito alle dichiarazioni di Gesù, che in realtà parlava della sua morte e della sua risurrezione, e avevano distorto le sue parole dicendo: costui, Gesù dice, che distruggerà il tempio, lo demolirà e poi addirittura, niente di meno, lo ricostruirà in 3 giorni. Quindi su questa base falsa avevano inscenato le accuse contro Gesù. Beffe, sfide: se sei veramente chi dici di essere, scendi giù dalla croce. Dici di essere venuto per salvarci, non puoi salvare te stesso? Dubbi sulla missione di Gesù. Poi quell'aiuto che Gesù invece, parlando di tutt'altro, avrebbe chiesto al profeta Elia, sta chiamando Elia perché egli lo aiuti. Quanta falsità, quante prese in giro, quanto sarcasmo su colui che invece stava dando la sua vita per la nostra salvezza. Gloria al nome del Signore. L'apice della cattiveria, l'apice anche, e adesso arriviamo alla parte più bella, alla parte più positiva, l'apice delle profezie. Ci sono alcune profezie, tra l'altro tutte contenute nel Salmo numero 22, che vi invito a rileggere quanto prima. Salmo 22 conteneva, lo scrive il re Davide circa 1000 anni prima di Cristo, e c'è la descrizione in quel brano dell'Antico Testamento della spartizione delle vesti di Gesù, del suo essere annoverato, messo insieme ai malfattori, a delinquenti, i ladroni a destra e a sinistra, al Calvario o Golgota. Golgota viene dall'aramaico, da una parola aramaica, mentre Calvario deriva da una parola latina per descrivere quel luogo che sembra avere una forma di teschio. Poi un altro elemento profetico è l'abbandono temporaneo da parte di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era stato scritto per mezzo di Davide in maniera profetica. Questi ed altri particolari si adempiono alla perfezione quel giorno sul Golgota circa 2000 anni fa, il culmine dei messaggi profetici dell'Antico Testamento. Quindi quella collina, quell'altura, il Golgota, i fatti relativi alla morte, alla croce di Cristo, sono un apice, sono il punto più alto. Parlando di umiliazione, parlando di stanchezza dal punto di vista umano, parlando delle profezie, parlando soprattutto di riscatto. Possiamo definirlo il riscatto dell'amore. Potrei dire redenzione, ma forse è un termine più tecnico. Non abbandoniamo questi termini biblici, diciamo specialistici, che comprendono i lettori della Bibbia, non altri. Ma potrei parlare, per essere quanto più chiaro, di riscatto dell'amore. Parliamo di riscatto quando una persona finalmente riesce a farsi valere, riesce ad emergere, riesce in qualche modo ad esprimere le sue qualità. Ed è una forma di riscatto comune, diciamo. Ma il riscatto di cui parliamo adesso è un riscatto ancora più importante, di un riscatto morale, di un riscatto personale, di un riscatto professionale. Questo tipo di riscatto di cui ci parla questo brano della Bibbia è il riscatto più importante per eccellenza, perché è il riscatto dell'anima, è il riscatto alla luce dell'eternità. Significa essere stati riscattati per mezzo di Cristo dalla eterna separazione da Dio a causa delle nostre colpe. Essere riscattati per mezzo della croce significa abbracciare il cielo, abbracciare la perfetta salvezza che per mezzo di Gesù ci è stata donata. Possiamo dire amen. Il totale completamento del disegno divino. Gesù ha detto, lo dice un altro degli evangelisti, tutto è compiuto. Totale completamento del disegno. Quando Gesù spira, rende lo spirito dopo un grande grido, ha compiuto il suo piano di salvezza, non c'è più niente da aggiungere da parte nostra, ha fatto tutto il Signore morendo per noi sulla croce. Noi dobbiamo soltanto ricevere questo dono d'amore dopo esserci ravveduti dei nostri peccati, credendo in Gesù, un perfetto sacrificio. È l'apice del riscatto dell'amore, perché la cortina del Tempio si squarcia, quella tenda quello spesso tessuto. La tradizione dice che si trattava di un tessuto spesso addirittura alcuni centimetri. Quella cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Nel luogo santo potevano entrare soltanto gli addetti al servizio, il luogo santo, e potevano farlo quotidianamente. Nel luogo santissimo o santo dei santi, la parte più interna del tempio, poteva entrare solo una volta all'anno il sommo sacerdote, perché autorizzato da Dio, per chiedere al Signore l'espiazione dei peccati propri e del popolo. Gesù Cristo invece, come tramite perfetto tra Dio e l'uomo, non per i propri peccati, perché egli è senza colpa, ma solo per i nostri peccati, per i peccati del mondo, ha varcato quella soglia, si è strappata la cortina, notiamo, da cima a fondo. Non è l'iniziativa umana, non è dal basso, ma è dall'alto. È Dio che abbatte le distanze. Gloria al Signore. Proprio ieri si parlava del trentennale dalla caduta del muro di Berlino, che separava una città in due, una nazione, un continente, il mondo intero, in due blocchi contrapposti. E alcuni di noi hanno vissuto sulla propria pelle quel periodo storico. Altri come me l'abbiamo studiato, abbiamo studiato storia contemporanea. Ora il muro, quella cortina, quella barriera che Dio rimuove, è stato l'atto più importante della storia, perché Dio ha rimosso quella separazione tra Dio e noi. Oggi in Cristo Gesù siamo liberi di accedere alla presenza di Dio. Possiamo essere accolti non per i nostri meriti, ma per i meriti di colui che quel giorno ha sofferto ed è morto per noi. L'apice del riscatto dell'amore, la vetta più alta, perché un centurione crede, quel soldato di turno, di guardia, lì tra gli addetti, tra i militari che piantonavano il Calvario, il luogo dell'esecuzione, fuori dalle mura della città. Non si sa bene dove sia questo luogo. C'è un cosiddetto Calvario di Gordon, dal nome dello scopritore, di colui che ha formulato questa ipotesi, ma non si ha la certezza. C'è una forma, fuori da Gerusalemme ci sono come degli occhi, come una rientranza che fa pensare al posizionamento dell'area del naso in un cranio, ma non si ha la certezza. C'è chi colloca questo luogo nei pressi del Santo Sepolcro a Gerusalemme, non abbiamo la certezza, ma l'importante non è tanto la collocazione geografica, ma la collocazione spirituale di quel luogo. Dai valore a ciò che Gesù ha fatto per te. Dai valore all'amore di Dio anche nei tuoi confronti. Quel centurione crede, era lì per lavoro, si trovava lì, virgolettando, casualmente, ma il caso non esiste. Sappiamo dalla Bibbia, tutto rientra nell'economia di Dio, ma quell'uomo è lì, vede tutto quello che succede. Aveva assistito, pensiamo, a tante esecuzioni capitali. Questo centurione per lavoro, questo soldato per lavoro, possiamo immaginare che avesse presenziato, avesse garantito l'ordine pubblico in occasione di molte esecuzioni per crocifissione. Ma nessun condannato era come quell'uomo che era appena morto. Non aveva mai visto succedere nulla di simile. Le tenebre, il terremoto di cui parlano gli altri Vangeli, quella dignità che aveva quel condannato, quell'amore nei suoi occhi, quella forza soprannaturale, tanta debolezza, tanta sofferenza umana, unita a qualcosa di divino che quest'uomo vide nel nostro Salvatore crocifisso, e disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Che questa esclamazione questa mattina possa accompagnare la tua e la mia fede riguardo a Gesù: veramente egli è il figlio di Dio. Credi anche tu quest'oggi, credi con noi, credi come quel soldato romano che Gesù era chi diceva di essere, il Salvatore, vero Dio e vero uomo, venuto per portare i nostri peccati. Notiamo anche le donne. Bello il profilo delle donne in questo brano. Donne che, a differenza dei discepoli che si dileguano, rossore di volto su tutti gli uomini presenti in ascolto. Tutti gli uomini si dileguano, tutti i discepoli vanno via, abbandonano Gesù, sono più o meno lontani. Giovanni sembra il più prossimo al luogo della crocifissione, ma le donne, queste donne, hanno seguito Gesù nel corso dei 3 anni e mezzo di ministero, lo hanno servito, voglio sottolinearlo con un evidenziatore immaginario, seguito e servito. Io non posso seguire Gesù senza servirlo. Può essere l'inizio, può essere la scintilla, seguire Gesù e basta. Ma una volta che ho iniziato a seguire Gesù, dal momento che hai cominciato a seguire Gesù, se tu non lo servi, non lo stai seguendo davvero. Queste donne erano vicine a Gesù e lo furono fino alla fine, anche quando era pericoloso stare vicino a Gesù. Avevano appena arrestato Gesù, lo avevano processato, lo avevano condannato. Era pericoloso identificarsi con Gesù, era rischioso stare lì e dimostrare di essere un seguace, una seguace del crocifisso, del condannato a morte. Molti di noi si sarebbero dileguati. Immaginiamo la scena. Solo chi ama davvero una persona e crede nella sua innocenza può rimanerle accanto dopo un arresto. Se mi arrestassero, a meno che voi non credeste solidamente al 100% nella mia innocenza, io penso che vi allontanereste tutti da me. Sarei bandito. Prendereste le distanze da me. Ora, queste donne credono che Gesù è innocente. Credono che Gesù non solo è il loro maestro, colui che hanno seguito, ma è il loro Signore che vogliono servire fino alla fine. Sei solo un seguace o sei anche un servitore? Segui soltanto Gesù? Ti interessa il suo messaggio? Leggi il libro che Dio ci ha lasciato, ha ispirato la Bibbia? Ti rivolgi a Lui pregando? Oltre a questo lo stai anche servendo. Ti stai donando a Dio e ti stai donando al prossimo. Dio si è donato a noi. Dio ha dato se stesso per noi. Se lo amiamo, noi vogliamo donarci per Lui completamente. Completamente. Quindi l'invito per noi è, riguardo ai non credenti o credenti nominali, credenti solo di nome, credi come il centurione che aveva visto morire Gesù a quel modo. Credi questa mattina per la tua salvezza. Confessa se c'è stata la tua indifferenza, il tuo scetticismo, le tue accuse. Forse per qualche verso fino ad ora hai somigliato al pubblico della crocifissione. Forse qualcuno di noi, qualcuno che sta ascoltando questo messaggio da parte di Dio, basato sul Vangelo, fino ad oggi è stato indifferente, addirittura cinico o scettica. Forse fino ad ora si sono levate delle accuse verso Dio dal tuo cuore e dalla tua bocca. Ma questa mattina fai come il centurione. Fai come quelle donne che credono incondizionatamente nel Signore Salvatore Gesù Cristo. Mi rivolgo adesso infine ai credenti. Consideriamo la stanchezza di Gesù e la stanchezza, il crollo di Gesù ci porti a resistere nelle sfide della vita con la sua forza. Gesù non si è tirato indietro, è crollato fisicamente, ma non ha gettato la spugna, fino alla fine, fino all'ultima forza, finché l'ultima fibra del corpo di Gesù era in grado di una reazione, Gesù ha voluto onorare il Padre. Così vogliamo fare anche noi. Amen. L'umiliazione di Gesù sia per noi motivo di onore, di gratitudine, perché tutto ciò che ha sofferto Gesù lo ha sofferto per me. Dobbiamo essere onorati di questo, per te, personalmente. Chi l'avrebbe fatto? Tu l'avresti fatto per qualcuno? Gesù ha subito la più grande umiliazione per amore tuo, per amore tuo, per amore tuo, per amore mio. Gloria al Signore. La realizzazione delle profezie bibliche, come abbiamo visto, ti incoraggi nel continuare a riporre fede in esse. Perché come si è adempiuto tutto l'Antico Testamento, la legge, i salmi, i profeti, in Gesù, come si è adempiuto alla lettera ogni passaggio del Salmo 22, così tutta la scrittura è degna di fiducia. E quello che non si è ancora adempiuto, perché attiene alla fine dei tempi, si adempirà. Lo credi? Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio, è inerrante, è autosufficiente, è infallibile. Amen. E adesso concludo. La salvezza che ha conquistato per te Gesù ti renda una persona sicura, una persona serena. Perché dovrei vivere nel dubbio se Gesù è morto per me? Perché dovrei essere una persona costantemente ansiosa, travagliata, angosciata, quando penso che Gesù ha dato la sua vita per la mia pace? Oh, gloria al Signore! Vogliamo essere ambasciatori della vittoria su ogni male. La vittoria di Gesù sul male, sulle nostre colpe, su ogni cattiveria, sulla nostra indifferenza, su ogni forma di intolleranza, di discriminazione, di odio. Signore, vogliamo essere tuoi ambasciatori, testimoni di Gesù, colui che ha dato la sua vita per noi. Vogliamo dare valore non solo a quello che il Signore ha fatto per noi, ma vogliamo dare valore anche a tutti coloro che il Signore ha amato. Valorizziamo coloro che Dio ha messo accanto a noi. Grazie per questo amen solitario. Valorizziamo coloro che Dio ha messo accanto a noi. Ne parlavamo ieri sera all'incontro dei giovani. Tu sei un dono. Tu sei un dono nella tua vita, nella tua famiglia, nel luogo dove studi, dove lavori, dove vivi, nel tuo condominio. Tu sei un dono, ma anche gli altri sono un dono. Dio te li ha donati. Dio ti ha donato coloro che hai attorno. Guardali bene. Nella tua famiglia, distogliamo qualche volta gli occhi dagli schermi per guardare intorno a noi, a casa, coloro che Dio ci ha donato. Amen. Signore, grazie perché la croce è un dono. È il dono più grande che tu potessi fare all'umanità. Al Signore nostro Gesù Cristo sia sempre la gloria. Ci alziamo in piedi. Preghiamo il Signore qualche minuto che trascorriamo mentre il gruppo ritorna qui in postazione. Tutti preghiamo. Vogliamo ancora contemplare la grandezza, la maestà del Cristo, del nostro Salvatore. Vogliamo adorare Gesù, credendo in Lui, scusandoci con Dio, chiedendogli perdono. Vogliamo essere sinceramente addolorati per i nostri peccati, per le nostre colpe, per le nostre responsabilità. Il Signore questa mattina amorevolmente ci ha ancora una volta parlato. Gloria a Dio. Cantiamo insieme questo canto che ci viene proposto adesso, mentre con la mente e col cuore andiamo al Golgota, al Calvario, dove Gesù è morto per noi.